amici, oggi la liturgia riprende il Vangelo di San Giovanni letto il giorno di Natale. Oggi non più la contemplazione del bimbo del presepio con Maria, Giuseppe, i pastori, gli angeli, no? Dove abbiamo contemplato l'umanità del Dio fatto uomo. Oggi avete sentito questo squarcio di luce, questo volo pindarico, diremmo noi, di altissimo lirismo di San Giovanni, che da vera aquila mette il becco addirittura nell'eternità di Dio. In principio era il Verbo era Dio, era presso Dio, e avete sentito, uno squarcio, non più quindi il Dio uomo bimbo, ma il Dio dell'eternità, da sempre esistente. Amici, nel Vangelo avete sentito, non mi dilungo a commentarlo, a coloro che lo hanno accolto venne tra i suoi, l'hanno respinto, tutte cose che sappiamo e le abbiamo lette tante volte, venne fra i suoi, ma a coloro che lo hanno accolto ha dato il potere di chiamarsi ed essere figli di Dio. Nel giorno del nostro battesimo noi siamo diventati, udite, figli di Dio. Gesù ci dà una frase che ci fa capire: il Dio mio, il Dio e il Dio vostro. Ma come, siamo tutti fratelli, io e lui, noi e Cristo? Sì, ma Cristo è il figlio naturale del Padre. Noi siamo figli adottivi, ma veri. Noi, mediante il battesimo, siamo diventati figli veri, come Cristo, del Padre Eterno. Solo che siamo adottati. Guardate, e mentre nell'umana natura, noi, quando una coppia dona figli, adotta un bambino, e cosa c'è? C'è una bugia della legge. La legge fa una finzione dicendo è il figlio tuo con tutti i doveri, i diritti, eccetera. Ma non c'entra quel bambino con il sangue dei genitori. Non è la loro natura. Non possono dire tu sei la mia carne e il mio sangue, umanamente parlando. Udite, quando ci battezza il sacerdote, noi diventiamo veri figli di Dio e nelle vene spirituali del nostro essere comincia a circolare la vita che c'è fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E come voi genitori dite ai vostri figli: nelle tue vene scorre il mio sangue, tu sei carne della mia carne, osso del mio ossa, della mia ossa, così il Padre Eterno, dandoci il battesimo, ci dà la possibilità di dire: io, Signore, ho la stessa tua vita eterna che circola in te, nel Padre e nel Figlio. Siamo immersi in questo circolo trinitario. Capito, amici, che cosa è il battesimo? E voglia tu, ragazzino, che mi viene a dire me sbattezzo, tonto, che basche sbattesi. Ma quando sei nato, può dire che non sei nato? Io mi sbattezzo, vieni, vieni. Prendiamo il colore blu sul registro del battesimo e che abbiamo fatto? Una sciocchezza. Tu rimani sempre nato alla vita di Dio. Tu ti puoi ammazzare col peccato mortale, come dando la vita ai vostri figli si possono ammazzare con colpo di pistola. Ma non possono dire che non sono nati. Quelli che si sbattezzano si illudono di non essere nati alla vita di Dio. Sono nati e muoiono, ma sono nati. Amici, vedete, quel giorno il Signore a me e a voi ha messo nel cuore tre piccoli semi, si dice in nuce, piccolissimi germi: la fede, la speranza e la carità. In nuce. E questo semino cosa rischia? Rischia come i bambini che nascono. Se tu mamma e papà non li coltivi, non li allevi, se tu non gli dai il latte, non li pulisci, non li curi, muoiono. E così anche le piccole piante, voi che ve ne intendete di piante, no? Se la pianta piantata non è coltivata, allevata, curata, zappata, concimata, il sole e l'acqua e le ninne, le nanne, quella piantina muore. Amici, così è della fede. Quando è che i nostri ragazzi, le nostre ragazze, cominciano a perdere la fede? Quando? Nell'età della crescita, la pubertà, 12-13 anni, 14. E allora perché, vedete, questi bravi oggi non ci sono, ma i ragazzini che vengono a fare i chierichetti, le ragazzine, le nostre no, perché sono cresciuti, sanno cosa sono. Perché non fanno più le chierichette e i chierichetti? Perché si vergognano. 13 anni, 14 anni, sono signorine, sono giovanotte. I nostri no, perché i nostri ragazzi sono cresciuti nella fede, perché hanno pregato, pregano, perché ascoltano la parola di Dio, che sono le due radici della fede. Dice Madre Teresa, vuoi una fede forte? Ricordati, eccola, la parola del Signore, prima radice, seconda radice, la preghiera. Si entra in crisi a 12, 10, 13, 14, 15 anni, eccetera. Dice, doni, ho perso la fede. Com'è che non ti vedo più? Mi vergogno a venire all'altare, a leggere. Certo, certo. Perché? Cioè, non credo più. Io sono ateo. Tu sei stupido. Io e te, ragazzo, sono ateo. Tu di Dio non hai la minima conoscenza. Niente. Ma perché perdono la fede? Perché smettono di ascoltare la parola di Dio, subissati dalle parole umane. Smettono questo contatto con Dio attraverso la preghiera. E quando la vita, che si alimenta così, caro, non si alimenta più, non c'era più, si muore. Se voi non mangiate, non bevete soprattutto, morite. C'è scappa, Chiaro? Perché? Manca la vita. Allora, un bimbo, una ragazza, nell'adolescenza crescono e dicono, ho perso la fede. E che fanno? Se la squagliano. I 30 ragazzi della quinta elementare diventano 10 in prima media, diventano 6 in seconda media, diventano 1 in terza media, statistica. E come mai? È normale. Perché è normale? Perché non pregano più, perché non ascoltano più la parola di Dio e diventano credenti ma non praticanti. Ma credenti in che cosa? Niente, no? Io credo ma non pratico. Quante volte l'ho sentito? Ma in chi credi? Nel pancotto? Ma se tu credi in Gesù Cristo, se tu credi nei tuoi genitori, dovrai ascoltarli i tuoi genitori, se no che fede è nella tua famiglia? Asciugami fuori il comodo mio, lo puoi fare, ma non sei un figlio vero come dovresti essere. Sono credente ma non praticante. Un'altra frase, io sono credente a modo mio, un credente fatto in casa. E no, tesoro. No. Quando sei assunto al lavoro e firmi un contratto, non puoi dire lavoro a modo mio, devi firmare secondo il contratto o no? Se no, te la squagli. Chiaro il discorso, no? Non puoi essere credente a nome mio. Se tu sei cristiano, devi essere credente a modo di Cristo, a modo del Vangelo. Non a modo, cioè, ma io sono adulto. Adulto, cosa vuol dire adulto? Non significa niente, no? Oh, cioè, ma io credo in Cristo ma non nella Chiesa, e non ha capito niente. Ah, tu vieni in Chiesa per il prete? Cioè, ma sta a casa, sta a casa, vatti a divertire, vai a mangiare, no? Chiaro. Tu diventi credere in Cristo, non i preti. La Chiesa ancora esiste nonostante i preti. Si dice che il miracolo più grosso non è la resurrezione di Cristo, è la vita dei preti, che sono sconcertanti. Io spero di non darvi scandalo, ma se lo dovessi cacciatemi a pelati sul sedere, per carità, capito? Noi dobbiamo essere i maestri, i pastori, i padri, ma quando veniamo meno alla nostra missione, cacciateci dalla Chiesa, siamo indegni di voi che meritate rispetto e della parola di Dio. Ma allora, amici, cos'è sta fede che ci ha messo in nuce, nel semino del nostro cuore? Vedete, ci sono i natalini, non voglio offendere nessuno, i pasqualini, gli assuntini, e ci sono i funerari e i matrimoniali. Ci sono le persone che vengono solamente in queste occasioni, i morti perché tocca ricordarli, i santi perché è una grande festa, Natale è doveroso, sto bambino ci intenerisce, andiamo a Pasqua perché si mangia la torta con il capocollo e facciamo festa. Amici, ma questa non è fede. Abbiamo i cosiddetti, vedete, cristiani che con pratica funeraria vengono solo più funerari perché era un amico. Poi ci sono cristiani che, vi ricordate, no? Ma quando non sono più in contatto con Dio, ma la fede è per bambini, per persone adulte, no, è per le vecchiette che, oh mio caro e buon Gesù, non ti posso offendere più, ma no per noi che siamo vigorosi, giovani, la fede è una storiellina. Anche Sant'Agostino, ricordate, quando venne a contatto con la Bibbia, gonfio della sua sapienza, tronfio del suo dire, di tutti i suoi libri, del suo latino, retore, insegnante, latinista, dice, ma che sono cose da fiori, la Bibbia? Quando è che scoprì che la Bibbia non era cosa da fiori? Quando incontrò Ambrogio a Milano. Quando si aprì la fede, dice, ma questa è la parola di Dio, non per bambini, è per uomini coraggiosi. Ah, amici, vedete? Quindi non è per bambini, è una pratica funeraria, oppure una bella poesia nei giorni di Natale. Questa, amici, non è la fede, no. Oppure, vedete, queste persone sono quelle persone che vorrebbero risolvere i problemi della vita con le scuole elementari. Ma io non ho mai visto un ragazzino al terzo elementare costruire un ponte. Ma dimmi, amico mio, ma quando diventi adulto e la fede diventa difficile perché la vita ti tormenta, quando la vita diventa difficile in salita, a chi santo ti rivolgi? A chi? Una domanda a te. A chi? Alla tua scienza? Al tuo sapere? Vedete, purtroppo è così. Ci sono un contatto a tante persone, sapete perché non crescono nella fede? Perché hanno paura di perdere la propria libertà. Io leggevo un libro, quando ero giovane, no? I libri di Papini, Giovanni Papini, dove lui raccontava proprio come, sottomettendosi a Cristo, avrebbe perduto la sua forza di poeta, di scrittore. Era come un essere ridimensionato. Senza Cristo, dico io, erano schiavi della paura, della solitudine, della morte, perché praticamente erano senza Dio, non conoscevano nulla di Lui. Con Dio, una volta convertiti, diventarono schiavi, sì, ma schiavi dell'amore. Sapete, ho incontrato persone che mi dicevano, ma io, ma Dio non esiste. No, tesoro. Sapete chi sono costoro? Soprattutto i giovani, quanti ne ho incontrati. Io sono ateo. Bella sta parola. Pah, come riempie la bocca. Tu sei uno stupido, io ho detto, no, ateo. Tu non sai manco cosa vuol dire essere ateo. Ma tu dimmi quale idea hai di Dio. Dopo ti dirò se sei ateo. Anch'io divento ateo di fronte a certe caricature di Dio che ora vi dirò. Anch'io sono ateo. Ma, vedete, sapete qual è l'ostacolo più grosso? Non sono i ragionamenti, attenzione, scrivete queste cose, ma i comandamenti. Perché i comandamenti, soprattutto ai giovani, quando, dice Pascal, la passione urla e la ragione tace, sono scomodi. Non è che Dio non esiste, si vorrebbe che Dio non esistesse. Mi sono spiegato? Ma non è che Dio non esiste. Ma allora, amici, che significa credere? Io lo domando a voi. Io ricordo di aver dato ai miei ragazzi nel 57, mi ricordavo, insegnavo ai geometri e ai ragionieri prima di andare al classico, mi ricordo che detti una definizione che mi scaturì violenta dal cuore. Cos'è la fede? Dissi ai miei ragazzi, la fede è un salto della tua mente in un buio luminoso. Rifletteteci, un salto della tua mente. Tu non capisci, ma pieghi le ginocchia. Perché? Ma perché tu non puoi contenere l'oceano in una buchetta. Ricordate Sant'Agostino? A Ostia, no? Quel bambino che voleva riempire la buchetta con l'acqua del mare. Ma tu non puoi, tu piccolo, limitato, finito, riempirti dell'infinito. È impossibile! È impossibile! Ecco, vedete, Ma che cos'è sta fede? Innanzitutto, vedete, la fede non è una ideologia, chiaro? Non è una filosofia. Quindi non si situa la fede sul piano dell'intellettualismo, anche se l'intelligenza ha la sua parte. La fede non è manco, quello che diremo adesso nel credo, tutto quell'insieme, credo in Dio Padre, la verità, il Cristo, lo Spirito Santo, la Chiesa, manco quella non è la fede, no, manco quella. E tantomeno è il vecchio catechismo di Pio X, chi è Dio è l'essere perfettissimo, domanda e risposta, è la ricetta. Ma la fede non vuole ricette, la fede non è una ricetta, amici, la fede non si realizza nelle ricette, nelle ideologie, ma nella vita. La fede non è in una verità, ma in una persona, è una comunione di tutto l'uomo col Dio vivente, una comunione essenziale di tutto l'uomo. Cos'è la fede? L'incontro con Cristo, l'incontro con una persona vivente. E allora da questo incontro cosa nasce? L'accoglienza, la disponibilità. E l'uomo è invitato a trovarsi davanti alle soglie del mistero. Io tante volte mi sono interrogato perché la H è ratea e altri che conosco. Ma sta donna, sapete chi è la H, no? La grande scienziata, fisica, che è vissuta una vita dentro con la capoccia, dentro le stelle, dentro le galassie, a distanza di miliardi di chilometri di anni luce dalla Terra. Questa donna che stava scoprendo galassie lontane, miliardi di anni luce dalla Terra, ma non si è mai posta la domanda, ma sta roba chi l'ha fatta? Ma se tu studiosissima, intelligentissima, le stai scoprendo, vuol dire che qualcuno l'ha creata, no? Ma da solo sono create le cose? La domanda voi, eh? Diceva Jacques Monod nel libro La necessità e il caso, diceva che il mondo è tutto caso. Beh, io vi invito, amici, vi invito a giocare a tombola. Prendete tutte le lettere della Divina Commedia, ABCD, in un sacco, ci vuole un sacco, e poi tirate su a caso, vediamo se vengono a voi i versi di Dante. Il caso non esiste. Ma scusate, ma il nostro occhio, la più bella macchina fotografica dell'universo, il nostro cervello che ha miliardi di connessioni in un secondo, la stessa vita nel grembo di una mamma, la mia esistenza, sono tutti miracoli, diceva San Tommaso. Il tempo che scorre e la vita che pulsa è tutto un miracolo. Ma amico mio, ma stamattina quando ti sei alzato, io tutti i mattini mi do un pizzicotto, così. Doni, sei ancora vivo, grazie a Dio, grazie Signore del dono di oggi. Ma amici, ma la vita è un diritto? I figli sono un diritto? La luce è un diritto? La salute è un diritto? Sono tutti doni di Dio. Ma siccome l'uomo di oggi è tutto diritto e niente doveri, queste cose non si possono capire. Io sono ateo. Ma quale idea hai di Dio? Beh, se tu ti sei fermato ad Aristotele, capisco che sei ateo. Chi era per Aristotele il Dio? Era il motore immobile. Pum, ha pigliato il pulsante e poi il mondo va per conto suo. E sto Dio se ne sta tranquillamente, dove? In disparte, a guardare questi stupidotti degli uomini insieme a tante lotte che fanno. Se tu hai questa di Dio sei rimasto indietro, amico, Ma se tu hai di Dio l'idea di un ingegnere a riposo, notate, che spiega, attenzione a queste cose, che copre le nostre ignoranze, il Dio tappabuchi. Quando siamo in chiamanti, Dio, il mistero, fermo. E quindi un Dio che interviene per tappare i buchi dell'ignoranza e della nostra impotenza. O anche colui che garantisce nel presente l'ordine stabilito, lo statu quo, che copre le autorità col diritto divino. e protegge i forti con le rivoluzioni, che rende pazienti i poveri, che impedisce le riforme sociali. Amici, ecco la visione di Marx della religione, l'oppio dei popoli. Questo è il Dio in cui credi? Io non ci credo, questo Dio è il tappabuchi. Ma, amici, ma Dio è glorioso, l'uomo è l'immagine di Dio, la gloria di Dio, l'uomo vivente. E volete che Dio sminuisca l'uomo facendo il tappabuchi? Ma dai, lasciamo perdere, dai. Questa è la visione di Marx. Oppure una visione di Dio, il Dio provvidenza. Signore, ti ringrazio che oggi l'ho scampalata, potevo andare sotto la macchina, ma ti ringrazio che quell'andare sotto la macchina non l'hai fatto con me, ma l'ha data qualcun altro. Noè. E questa è un Dio provvidente che mi piace a scarto, Oppure, amici, notate, Signore, ti prego tanto perché tu mi faccia, perché tu ti pieghi, guarda, te lo chiedo. Amici, questa è la preghiera pagana. Quando offrivano i tori, gli agnelli e le pecore, al Dio per piegarlo alla sua volontà. Questa non è la preghiera cristiana. Daccio dice, Padre nostro, che sia fatta la tua volontà. Quindi tu non preghi per piegare Dio alla tua volontà, ma tu preghi perché tu possa piegarti alla volontà di Dio. Scrive il filosofo Kierkegaard, dice, non si tratta di pregare fino a che Dio senta quello che gli domandiamo, ma fino a che noi intendiamo quello che domanda a noi. Amici, questo Dio, queste caricature di Dio, tocca spazzarle via. Ragazzo che ti dice atio, di queste situazioni che ti ho elencato, qual è quella in cui rientri? Non lo so, potresti averne anche altre di categorie. Questa concessione di Dio va eliminata. Queste sono caricature di Dio. In questo Dio io non credo, sono ateo davanti a queste concezioni. Ma allora, qual è il Dio in cui devi credere? È il Dio della Bibbia, il Dio di Gesù Cristo. Avvicinati a Lui rispettando la sua trascendenza. Sii cosciente della sua maestà infinita. Attenti una chicca. L'ho trovata leggendo un libro di Simone Weil. Chi è sta signora qua? È una donna ebrea che è morta nel 43, una filosofa, una mistica, una ricercatrice del vero. Sentite che dice, Dio non poteva creare che nascondendosi, altrimenti non potrebbe esistere che Dio solo. Di questo Dio noi dobbiamo parlare e tacere nello stesso tempo. Parlare conoscendo la debolezza delle nostre parole, tacere conoscendo tutta la forza della nostra adorazione. Che vuol dire? Quindi non un Dio sconosciuto, ma un Dio nascosto. Due cose semplicissime. Quando venne del 29 maggio del 94 Viscara lì davanti alla Madonna, che è apparsa lì davanti alla Madonna, io gli ho detto, ma come ti è apparsa la Madonna? Per spiegarvi, no? Ci è apparsa con tre raggi di luce atomici. C'erano 300 rose lì, tutte fulminate. Fulminate con la potenza atomica. Sapete che mi ha detto Visca? Doni, se Dio non intervenisse quando appare la Madonna, noi saremmo tutti ciechi da un pezzo. Perché questa luce infinita di Dio che piove sulle nostre cataratte, sui nostri occhi, ci fulminerebbe. Ecco, un Dio che non può rientrare nelle nostre cataratte. Un Dio non sconosciuto, ma, come dice la Simone Weil, nascosto. Ma vi dirò ancora di più. Santa Caterina. Un giorno il Signore le fece vedere un'anima in grazia. Caterina perse i sensi. E Gesù le disse, Caterina, vedi cos'è un'anima in grazia di Dio? Gli occhi dell'uomo non possono vedere un'anima in grazia, perché la luce è il riflesso del Padre Eterno. La luce infinita non può essere contenuta dai nostri piccoli occhi. Ecco, la ripeto la frase. Dio non poteva creare che nascondendosi, altrimenti non potrebbe esistere che Dio solo. Siamo incapaci. Amici, vedete, La fede non è che ci chiarifica tutto, resta il mistero, non è che sto cervellino è in grado di capire tutto, no, resta una luce che brilla nella notte, resta quella piccola lampada di cui San Pietro dice che si spegne quando arriva il mattino e l'aurora. Essa è simile alla nube dell'esodo, oscura durante il giorno per riparare dal sole, rischiaratrice nella notte. Essa rivela e nasconde Dio nello stesso tempo. Udite, se non avessimo mai visto la notte discendere sulla terra, non sapremmo l'esistenza delle stelle. Dico bene? Nella notte della fede, la presenza di Dio si manifesta attraverso segni luminosi che non ci ingannano. Queste stelle saranno tanto più percettibili quanto più la nostra fede si approfondirà. È questo il senso della parola profetica del Signore: se credi, vedrai. Vorrei concludere. Signore, aumenta la mia fede. Aumenta la mia fede, soprattutto nei momenti difficili della vita, quando la vita ci bastona, quando vediamo il buio davanti a noi, quando vediamo una muraglia da scalare e siamo incapaci e andiamo nella depressione. Signore, aumenta la mia fede, aumenta la mia fede. Vorrei dirvi un'ultimissima cosa. Ma dov'è che trovo sto Cristo? Dove lo trovo sto Cristo? Dove lo possiamo realmente incontrare? Innanzitutto, guardate, nella parola di Dio. Secondo, qui lo incontriamo, fra poco, quando io lo chiamerò. Sacerdoti, diceva l'onorevole Medi, che fenomeno, grande scienziato, no? Piazza 4 novembre, siate santi, voi solo avete il potere di comandare a Cristo e vi ubbidisce di scendere sull'altare, siate santi, siete le persone più importanti del mondo, prendete presente Dio negli uomini, alla vostra parola Cristo vi ubbidisce. Se voi non siete santi, noi siamo perduti. Ecco, dove lo incontriamo Cristo? Nella parola, nell'Eucaristia. Qualunque cosa farete ad uno dei miei piccoli, l'avete fatto a me. Cristo è negli altri? No, e sì. Sì, perché ha voluto Lui nascondersi nei nostri fratelli, nel povero, nella vedova, nel piccolo, in chincia voce, dei bambini indiani di Don Merlì, dei bambini di Padre Gre, Cristo. E questi sofferenti sono la carne di Cristo, i piedi di Cristo, le mani di Cristo, perché Lui ha voluto così. E la vedete, dove troverò il Dio? Vi dico una cosa meravigliosa. Ho scartabellato, ho cercato l'inglese, io non conosco l'inglese, ma ho cercato stamattina, mediante YouTube, ecco, ho incontrato un certo Francis Thompson, è un grande poeta che è morto nel 1907. Chiaro, ha fatto tante poesie, ha scritto, ma ce n'è una di 128 versi che dice "The Hound of Heaven", non so se pronuncio bene, che vorrebbe dire il tormento, l'assillo del paradiso. Sentite che meraviglia. Ve lo lascio, se volete ve lo scrivo, ve lo fotocopio. M'ha toccato il cuore. Dove trovi Dio? Eccolo, dove lo trovi. Ho cercato la mia anima, ma la mia anima non ho potuto vederla. Ho cercato il mio Dio, ma il mio Dio non sono riuscito ad afferrarlo. Ho cercato il mio fratello e ho trovato 1, 2, 3, tutte e 3. Buon anno.